Alessandra Tedesco.
Lisa ha 10 anni. Un giorno improvvisamente perde la vista per più di un'ora, esattamente per 63 minuti. I medici non capiscono che cosa sia successo e consigliano ai genitori di portarla da uno psichiatra. Il compito di accompagnare Lisa a queste visite viene dato al nonno, che però decide in modo completamente diverso. Invece di andare dallo psichiatra, porta la nipote ogni mercoledì pomeriggio in un museo per contemplare un'opera d'arte. Una sola alla settimana. Questa è la trama del romanzo Gli occhi di Monna Lisa di Thomas Schlesser, storico dell'arte, pubblicato in Italia da Longanesi con la traduzione di Federica Merati. Allora, partiamo proprio dall'episodio che dà il via a questa storia. Lisa, la bambina, improvvisamente resta cieca per 63 minuti. I genitori si preoccupano, il papà, fra l'altro, ha problemi di alcolismo perché ha molti debiti col suo negozio di antiquariato. In che modo, appunto, i genitori reagiscono a questo incidente improvviso che accade nella vita della bambina?
Évidemment, c'est un drame terrible qui se produit dans la vie de cette famille.
Ovviamente è un dramma terribile quello che si sta consumando nella vita di questa famiglia, con il rischio di una cecità permanente per la bambina. E quindi si scatena il panico. Ma per fortuna la famiglia può contare sulla presenza di una persona straordinaria, il nonno Henri, uomo austero e severo, ma anche capace di grande senso dell'umorismo. E infatti il nonno deciderà di trasgredire le regole e invece di portare Lisa dal neuropsichiatra infantile la porterà al museo. È quindi una storia straordinaria che si svolge in una famiglia assolutamente normale.
L'emmener au musée, c'est donc une histoire extraordinaire dans une famille ordinaire.
E infatti nel romanzo a un certo punto si legge che il nonno, al contrario, le avrebbe fatto seguire una terapia di altra natura. Una cura capace di compensare l'indigestione di brutture a cui la sua infanzia era stata sottoposta. Se per disgrazia la bambina fosse diventata cieca per sempre, avrebbe potuto godere di un serbatoio mentale da cui attingere una grande bellezza visiva. Ecco, la prima volta che il nonno porta questa bambina al Louvre, le fa contemplare un affresco di Botticelli. La bambina resta lì per 6 minuti, dopo un po' però si annoia. Ecco, qual è stato il suo primo impatto con questo strano gioco che le fa fare il nonno?
C'est vrai que c'est un drôle de jeu. C'est vrai que c'est un drôle de jeu parce que en réalité nous n'avons plus l'habitude de rester longtemps devant des images fixes.
È vero che è un gioco strano, perché non siamo più abituati a passare tanto tempo davanti a un'immagine fissa. Ma Lisa si fida di suo nonno ed è quindi disposta a vivere questa avventura insieme a lui. Peraltro il nonno prende la sua nipotina molto sul serio e si stabilisce tra loro un rapporto che è al tempo stesso ludico ma anche basato su una grande fiducia reciproca. Un rapporto in cui tutto diventa possibile. Il nonno la porta a osservare questo affresco di Botticelli e Lisa inizia il suo apprendistato davanti a un'opera fragile, danneggiata dal tempo. La prima lezione che apprende è quella di imparare a ricevere. Perché quando si impara a ricevere, tutto diventa possibile. Impara a imparare.
Tout devient possible. On apprend au fond à apprendre.
Lisa impara a ricevere attraverso questo gioco particolare che le fa fare il nonno. Nonno che la porterà al Louvre, al Museo d'Orsay, al Centre Pompidou, proprio per contemplare una alla volta alcune opere d'arte. Beh, inevitabilmente contemplerà anche la Gioconda, è la seconda opera che incontra in questo percorso. E qui inizia a capire qualcosa di importante nella vita. Gliela fa capire il nonno, ma forse anche Leonardo da Vinci. E cioè a un certo punto tu scrivi nel romanzo, queste sono le parole del nonno, vedi chi hai capito? secondo Leonardo da Vinci, la pittura stimola un riflesso. Che cosa prova la bambina guardando appunto la Gioconda fra lo stupore delle guardie del museo, degli altri turisti che insomma vedono questa bambina incantata davanti alla Gioconda?
Oui, c'est comme s'il y avait un dialogue qui commençait à s'instaurer entre la Gioconda, le grand-père et Elisa elle-même.
Sì, è come se si instaurasse un dialogo fra la Gioconda, il nonno e Elisa. La Gioconda insegna a Lisa un concetto quasi politico attraverso il nonno Henri. Le insegna a sorridere alla vita. Le insegna che se c'è la volontà di mostrare la felicità, si può passare questa felicità agli altri, come un contagio. Quindi questo dipinto iconico, che rappresenta un mistero per moltissimi visitatori, acquisisce qui un senso quasi performativo. E questa frustrazione che molti provano nell'osservare la Gioconda, grazie a questo libro e grazie a Henri e Lisa, diventa un'esperienza estremamente efficace.
Grazie a Henri, grazie a questo libro e grazie a Lisa, là il y a quelque chose qui est vraiment efficace.
Beh, non va comunque sempre bene come con la Gioconda, perché per esempio nel momento in cui contemplano un'opera di Raffaello, oggettivamente la bambina si annoia a morte, ma c'è un motivo e il nonno dà una spiegazione, cioè è questa ricerca della perfezione che c'è in Raffaello che proprio nell'immediatezza di questa bambina crea la noia. Quindi tu come storico dell'arte hai, come dire, incanalato anche dei messaggi importanti in questo romanzo.
Ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours se fier à notre première réaction et notre première émotion devant une œuvre.
Una cosa molto importante è che bisogna sempre fidarsi della prima reazione, della prima emozione che proviamo davanti a un'opera d'arte. Non bisogna mai sentirsi in colpa o provare vergogna per quello che proviamo. Ora, davanti a Raffaello, effettivamente molte persone possono provare indifferenza, oppure noia, perché Raffaello è stato talmente straordinario nella sua capacità di armonizzare colori, linee e composizioni, che è come se oggi non avessimo più gli strumenti per comprenderlo. Questo ci dice anche che c'è stata un'evoluzione nella storia dello sguardo. La noia che possiamo provare davanti a un'opera del passato ci dice molte cose ed è questo che rende così bello il rapporto tra il nonno Henri e Lisa, perché lui prende sempre sul serio le reazioni della nipote per poter andare avanti con lei.
Henri prend toujours au sérieux les réactions de sa petite fille pour pouvoir avancer avec elle.
Il nonno la prende sul serio e impara qualcosa dalla nipote. Per esempio, nel momento in cui contemplano il concerto campestre di Tiziano, la bambina Lisa è colpita dal fatto che ci siano due uomini, uno di città e uno di campagna, vestiti, ma siano accompagnati da due donne nude. E con tutta la sua sincerità e schiettezza di una bambina di 10 anni, chiede al nonno: ma perché queste due donne sono nude? Quindi attraverso anche la semplicità delle domande, forse il nonno raggiunge una consapevolezza maggiore sulle stesse opere d'arte e sulla vita.
C'est absolument essentiel de constater que nous refusons au fur et à mesure du temps à nous poser des questions simples.
È assolutamente essenziale notare che con il passare del tempo ci rifiutiamo di porci domande semplici. La cosa bella dei bambini è che loro invece si fanno queste domande che possono sembrare ingenue, ma che non lo sono. Per Henri è un grande arricchimento avere Lisa che fa queste domande. Il dialogo fra nonno e nipote è simile al dialogo interiore che avviene nel nostro cervello quando ci troviamo di fronte a un'opera d'arte. In un certo senso, il romanzo è la materializzazione del rapporto fra esperienza e innocenza, che a volte dialogano e a volte entrano in conflitto davanti a un'opera d'arte.
Qui dialogue et qui se répond et qui parfois d'ailleurs lutte un peu dans notre propre tête devant les œuvres d'art.
Ma scrivendo questo romanzo, facendoci fare a noi lettori questo viaggio nel mondo dell'arte, fra l'altro precisiamo che ci sono anche le fotografie dei quadri, dei dipinti che vengono descritti, tu come scrittore, come critico d'arte, cercando di immedesimarti nella bambina Lisa e nelle sue domande semplici, hai capito anche tu qualcosa di più dell'arte? Cioè, immedesimandoti in una bambina, quindi senza sovrastrutture, hai recuperato un rapporto più schietto.
Lisa est évidemment une forme de personnage un peu idéal. J'ai pu, moi, dans mon expérience personnelle, avoir affaire à des enfants qui avaient une partie de cette richesse.
Lisa è un personaggio ideale. Sicuramente ho avuto l'occasione di conoscere bambini che mi hanno offerto un tipo di ricchezza analoga. Ma qui ovviamente siamo all'interno di un romanzo e quindi mi sono potuto concedere la libertà del romanziere per attribuire a Lisa le reazioni che permettessero ai lettori di capire meglio le opere prese in considerazione. Mi sono anche potuto permettere di rappresentare tutte le fantasie possibili davanti a un'opera d'arte. Per esempio, quando Lisa osserva un quadro in cui i buoi lavorano la terra e questa terra le fa venire in mente una mousse al cioccolato. Questa è una cosa che non si sarebbe potuta mettere in un libro accademico, ma mi piaceva l'idea che gli occhi di Mona Lisa potesse aprire orizzonti verso tutte le possibili proiezioni personali che possiamo avere davanti alle opere d'arte.
Gli occhi di Mona Lisa ouvre des horizons vers toutes les projections personnelles possibles qu'on peut avoir devant les œuvres d'art.
E posso solo aggiungere che a un certo punto ci sarà il momento in cui scoppia, esplode la magia dell'arte, nel momento in cui Lisa guarda l'astronomo di Vermeer, perché quello è il momento in cui lei si dimentica di dover poi parlare con il nonno delle opere d'arte e rimane in serena contemplazione. Grazie allora a Thomas Schlesser, ora in libreria con Gli occhi di Mona Lisa, il grande romanzo sull'arte pubblicato in Italia da Longanesi con la traduzione di Federica Merati. Grazie.
Grazie a lei.
Per la traduzione si ringrazia Sonia Folinna. E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che durante l'estate ci sono delle puntate speciali a tema che vanno in onda il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 12. Come sempre ci potete seguire sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il. Trovate comunque tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.